mille voci.
C'è chi ha ipotizzato che l'errore umano, ammesso peraltro dalle autorità iraniane, del lancio di missili che ha abbattuto il Boeing ucraino provocando la morte di 176 persone a bordo, poco dopo il decollo da Teheran, sia stato indotto da un inganno informatico ai sistemi di difesa iraniana. Nel contesto dello scontro tra Stati Uniti e Iran sarebbe un altro tassello che si aggiunge a un mosaico già complesso e teso in cui i cyberattacchi non sono certo una novità. Quando poi una rete televisiva, anzi diverse reti televisive, hanno mostrato recentemente le immagini prese da un videogioco reperibile in internet, spacciandole per quelle vere, ovviamente tra virgolette, dell'attacco del drone americano che ha portato all'uccisione dell'influente generale iraniano Soleimani, di nuovo realtà e finzione si sono sovrapposte in un contesto globale in cui appunto i cyberattacchi di cui veniamo a conoscenza sono probabilmente soltanto la punta di un iceberg. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, con l'assistenza tecnica di Roberto Conti, Antonio Bolzani in regia e Karin Kondorf ai telefoni. Oggi, lo sapete perché lo avete sentito nei notiziari, lo sentirete di nuovo, si apre a Davos il World Economic Forum 2020, di cui abbiamo parlato anche ieri a mille voci, con l'arrivo del presidente Trump e gli altri esponenti della politica mondiale, preoccupati certo delle tensioni internazionali, di cui quella tra Stati Uniti e Iran è una delle più acute, potremmo dire, in questo momento, insieme ovviamente anche alla Libia e altri scenari medio orientali. Tuttavia, a noi interessa occuparci oggi di uno dei timori che sono emersi dal documento di presentazione dell'edizione del World Economic Forum di quest'anno, il rapporto sui rischi planetari, che è stato pubblicato recentemente come frutto di un'inchiesta tra circa un migliaio di esperti e di leader, diciamo, della finanza e dell'imprenditoria a livello internazionale, che pone appunto gli attacchi informatici su larga scala alle infrastrutture tra le maggiori preoccupazioni a livello mondiale dei prossimi anni e sottolinea la questione della fragilità dalla dipendenza, o meglio, la dipendenza dalla fragilità delle reti digitali, che sembrerebbe essere una delle principali minacce a corto termine. Addirittura per quasi l'80% degli intervistati il rischio di attacchi informatici aumenterà nel corso del 2020 e nel prossimo decennio potrebbe appunto assumere un ruolo rilevante anche per i destini non soltanto economici ovviamente, ma potremmo dire anche sociali a livello mondiale. E allora ci siamo detti con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, ai quali facciamo spesso riferimento in questi casi, che era interessante cercare di capire un po' qual è la situazione attuale. E quindi ho convocato, ed è sempre bello ritrovarli in questo trio ideale, i nostri tre esperti di questioni informatiche. Allora saluto in rigoroso ordine alfabetico Paolo Attivissimo, giornalista esperto di informatica e di internet. Buongiorno.
Buongiorno.
Collaboratore della RSI di Rete 3. Angelo Consoli, che è responsabile del laboratorio di sicurezza informatica della SUPSI, di Cyber Security. Buongiorno.
Buongiorno.
E ben ritrovato. Alessandro Longo, giornalista, direttore di agendadigitale.eu. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Alessandro, una domanda flash iniziale per vedere un po' il contesto. Quando noi parliamo di questi temi, ne parliamo anche perché sono nell'agenda politica, ed effettivamente il rapporto che ho appena citato, il World Economic Forum, pone la questione della sicurezza e della fragilità delle reti informatiche tra le, diciamo, questioni dolenti dei prossimi mesi, se non addirittura dei prossimi anni. Da un punto di vista della messa in agenda di questa priorità anche a livello di percezione della politica, dell'economia e della finanza, secondo te che segnale dà? Come lo si può interpretare questo timore che viene messo in luce anche al World Economic Forum?
La consapevolezza sta crescendo da parte anche della politica, lo vediamo persino in Italia, dove la politica è sempre un passo, se non, per non dire due o tre, dietro l'evoluzione, problemi, insomma, tutto quelli connessi alla tecnologia, al digitale. Anche qui in Italia stanno lavorando su decreti, norme per mettere in sicurezza le infrastrutture critiche del paese, insomma, da attacchi cyber. Quindi c'è una consapevolezza diffusa che aumenta. Io credo che il punto più interessante l'abbia sollevato Bruce Nair, che è probabilmente più noto esperto di cyber security al mondo, o meno uno dei più noti, e lui ha detto che una grande novità che si è vista nell'ultimo anno e che si vedrà sempre di più è che gli attacchi informatici smettono di riguardare solo cose digitali, ossia i nostri dati, i dati informatici, ma sempre di più attaccano cose, persone, oggetti, infrastrutture fisiche, dall'aeroporto, centrale nucleare, al pacemaker di un povero malcapitato che potrebbe essere attaccato a livello cyber e quindi magari subire un infarto. Anche le auto connesse possono essere mandate fuori strada con un attacco cyber. Quindi sicuramente la nuova frontiera, e per questo fa ancora più paura, è quello che è la fisica che viene coinvolta dal cyber war e dal cyber crime, che sono due dimensioni insomma che si collegano.
E dopo sarà interessante capire magari quali sono gli argini che si possono porre a questa diffusione, che anche poi della percezione del timore legato a questi cyber attacchi. Però abbiamo ricordato, Paolo Attivissimo, all'inizio, no? La guerra, che è una vera guerra anche a livello cibernetico, tra Stati Uniti e Iran. Adesso la voce secondo cui si è letto, qualche giornalista l'ha anche riportata questa notizia, secondo cui addirittura sarebbero stati i servizi segreti di una potenza, diciamo, coinvolta nel Medio Oriente ad aver artefatto i dati della difesa missilistica iraniana, per cui l'operatore è stato indotto in errore e quindi ha schiacciato il pulsante per abbattere quello che poi in realtà era un Boeing dell'aviazione civile, forse di fanta politica o di fanta cibernetica. Adesso non so se emergeranno dati che confermano o smentiscono questa tesi. Vero è però che la guerra cibernetica tra Stati Uniti e Iran è vecchia di un po'. E ovviamente il caso che subito viene in mente e che magari sarebbe interessante ricordare anche aneddoticamente è il caso del famoso cyberattacco Stuxnet.
Sì, sì, in effetti la guerra cibernetica non è un progetto futuro, non è una preoccupazione per il futuro, è una realtà già presente. Si è da tempo fatto uso di tecnologie di contromisura elettronica, di attacco e di sorveglianza digitale, informatica nelle guerre convenzionali ma non guerreggiate con le armi tradizionali. Però quello che stiamo vedendo adesso è un ambiente nel quale l'informatica ha un valore strategico, quindi non soltanto di supporto ad altre azioni militari, ma addirittura è l'arma principale. Il caso di Stuxnet del 2010 è stato uno dei forse più interessanti e significativi. Vale a dire, sì, ci si preoccupa perché l'Iran sta raffinando del materiale radioattivo che potrebbe essere usato per delle armi nucleari, e allora invece di cercare di bombardare o distruggere i luoghi dove vengono fatte queste operazioni di preparazione a una potenziale arma nucleare, si decide di intervenire a livello informatico.
È bello perché Paolo Attivissimo sta dando il presente storico riferito al 2010, esatto. Sono passati 10 anni.
Non
è che la situazione sia cambiata di molto.
Anzi,
insomma,
adesso la tecnologia, questo tipo di tecnologia si diffonde verso livelli e obiettivi ben più semplici e banali. Ma in questo caso è stato uno dei primi momenti in cui è stata utilizzata una tecnologia informatica per fare quello che normalmente si sarebbe fatto con un attacco militare, vale a dire penetrare con un virus diffuso attraverso i computer di buona parte del mondo, ma orientato a raggiungere quelli iraniani, diffondere un software che avrebbe alterato in modo invisibile il funzionamento delle centrifughe utilizzate all'interno di questi impianti di raffinazione del materiale radioattivo, in modo da sabotarle senza sparare un colpo e soprattutto senza dover penetrare tutte le difese fisiche di questi grandi bunker sotterranei nel quale vengono queste attività di preparazione.
Quello che è straordinario di questo episodio, ce ne sono tanti di aspetti straordinari, è che chi ha concepito l'attacco ha pensato di diffonderlo nel mondo intero.
Esatto. Sì, è stato in sostanza un espediente molto psicologico, vale a dire, se devo raggiungere un computer o un dispositivo che è fisicamente isolato da internet, non posso mandare il virus via internet, ma posso diffonderlo tramite internet a computer che prima o poi andranno in contatto con quella macchina, con quell'apparato isolato, che è esattamente quello che è successo, perlomeno secondo le ricostruzioni più attendibili. Il virus è stato diffuso nei computer di tutto il mondo sfruttando delle le falle non conosciute e non divulgate dei principali sistemi operativi, a quel punto, avendo raggiunto quasi tutti i computer, si è concentrato su quelli che avevano un identificativo iraniano. All'interno di questo insieme di computer iraniani c'era inevitabilmente quello o quelli portatili dei tecnici che andavano a fare manutenzione agli apparati della Siemens che gestiscono queste centrifughe. Quindi bastava trovare quel punto singolo di vulnerabilità, che era non solo quello tecnico della centrifuga, ma anche quello psicologico della persona che quindi ha collegato a internet un computer che poi sarebbe stato messo in contatto promiscuo con un apparato isolato, e il gioco è stato fatto. E è stata un'operazione dal punto di vista strategico estremamente efficiente, poi sulla legittimità o meno, certo, è tutto opinabile, però tecnicamente è stata una dimostrazione di quello che oggi si può fare, anzi oggi, 10 anni fa si faceva già, e non è neanche il primo caso. Ricordiamo quello che è successo nel 2007 in Estonia, dove è stata fatta una sorta di prova generale di cyberattacco a un paese, con un risvolto molto interessante. Invece di avere un mandante ben preciso, quindi un attacco che ha una firma tradizionale, quando si fa un attacco militare normalmente ci sono delle tracce forensi che permettono di identificare da dove arriva l'esplosivo, quali sono le armi utilizzate e quindi dare un'attribuzione all'attacco. Nel caso degli attacchi informatici è facilissimo nascondere la mano. Addirittura si è visto come è possibile creare degli attacchi informatici che fanno ricadere la colpa su qualcun altro. L'analisi forense degli attacchi informatici è una tematica estremamente difficile. Non ci sono più le tracce tradizionali che ti permettevano di capire da dove arrivava l'attacco. Nel caso dell'Estonia è stata fatta un'operazione che non è più dipesa da un attacco centralizzato, quindi le forze governative informatiche di un paese attaccano l'Estonia, ma semplicemente sono stati distribuiti degli strumenti di attacco informatico che gli utenti stessi hanno deciso di rivolgere contro l'Estonia. Quindi è stato un attacco di guerriglia distribuita, fomentato probabilmente da alcuni paesi specifici, però si è visto come non era più necessario avere, come dire, una divisione cyber per attaccare un paese. Bastava creare le armi informatiche, mandarle alla popolazione, poi la popolazione, se interessata e motivata o convinta, sarebbe intervenuta.
E qui allora l'importanza della preoccupazione alla quale facevamo riferimento all'inizio, cioè il timore di attacci informatici, di cyberattacchi, ovviamente è unito anche alla questione della fragilità, dei punti deboli in cui ovviamente in questi interstizi è più facile infilarsi. Lo abbiamo ricordato, tra l'altro, correggetemi se sbaglio, è notizia di questi giorni di un attacco informatico subito dall'Austria, Angelo Consoli, ne ho letto qualcosa. Adesso non per entrare nei singoli casi specifici, anche perché la domanda in questo caso al responsabile del laboratorio di sicurezza informatica della SUPSI è, prendendo tutti questi esempi ai quali stiamo facendo riferimento le considerazioni generali, la domanda è: dove sta il punto debole e, al contrario, dove sta il punto forte?
Domandona.
Ci troviamo tra un paio d'ore per la risposta.
No, diciamo, il punto debole sta nel fatto che i sistemi sono sempre più vulnerabili per via di come vengono sviluppati, per via di come quanto in fretta le regole di mercato dettano l'entrata sul mercato di certi prodotti, ma questo non si applica solo alla cyber security, si applica a tutto, automobili, aspirapolveri, metteteci quel che volete. Il punto forte ce l'ha in mano chi attacca, per il semplice fatto che, giusto per ricordare, chi difende deve difendere su tutta la scala, a chi attacca basta azzeccare una falla una volta sola. Quindi è una lotta, cioè, abbastanza impari.
Appunto, sì, un disequilibrio non facile poi da riequilibrare.
Sì, direi che perlomeno questo è un grande disequilibrio. Poi se andiamo a vedere le tendenze attuali, sono quelle di attaccare sia paesi, sia società, sia i fornitori di società, quindi le società, diciamo, che fanno business con altre compagnie, i privati. Quindi non c'è nessuno che esce, diciamo, dal mirino, e a essere esposti sono le infrastrutture che ognuno usa. questo è un po' il problema. Adesso abbiamo parlato di Stuxnet di 10 anni fa, ma se uno va a cercare l'evoluzione di questo virus, 2 anni dopo c'era già un'evoluzione, 4 anni dopo c'è stata un'evoluzione, nel 2016 mi sembra il 23 dicembre c'è stata un takedown, quindi un attacco di massa ai sistemi di distribuzione del gas in Ucraina, non per un'evoluzione di Stuxnet, ma per dire, dopo Stuxnet, che è stato il primo, chiamiamolo così, virus dichiaratamente governativo, ne sono arrivati altri. E adesso i paesi sono per definizione esposti o attaccabili. Non dimentichiamo che tutto quello che regge internet, cioè il protocollo, l'internet protocol, è un protocollo geolocalizzato. Cioè, se io voglio attaccare una nazione, basta che prendo gli indirizzi di quella nazione. Quindi se qualcuno volesse, e succede anche quello, tagliare dal traffico internet una nazione, cambiando punti nevralgici di quello che è la mappatura internet, quella nazione è praticamente isolata, non trasmette più e non riceve più. Queste sono tecniche possibili per la natura stessa del protocollo che noi usiamo.
Paolo Attivissimo, poi Alessandro Longo, tutto questo ricorda un po' i War Games, no? I giochi di guerra, il famoso film, qui dobbiamo andare praticamente alla preistoria di internet, però insomma, sostanzialmente uno potrebbe dire, se tutto quello che stiamo raccontando è documentato, è vero, sembra davvero, no, qualcosa di costruito a tavolino, e quindi che davvero si facciano le guerre, no, tra esperti di informatica. Dopo, come si muovono le pedine sul terreno è un altro aspetto sul quale potremmo diffonderci. Però la questione fondamentale a questo punto, per chi ci sta ascoltando, a noi perché tutto questo dovrebbe interessare o dovrebbe non interessare? Paolo Attivissimo, poi Alessandro Longo.
Ma credo che debba interessare, come diceva Angelo Consoli, perché nessuno è estraneo a questo sistema. Anzi, il cittadino stesso, per il fatto stesso di stare seduto davanti a una scrivania, di ricevere una mail di un'azienda, di una banca, di un servizio, di un'infrastruttura, è inevitabilmente un potenziale bersaglio e quindi dovrebbe diventare un potenziale soldato. Noi siamo abituati al concetto di avere un esercito, un sistema di difesa, di milizia, dove tutta la popolazione in un modo o nell'altro partecipa a livello tradizionale. Forse dovremmo cominciare a estendere questo concetto anche alla linea di difesa virtuale degli attacchi informatici. Quindi l'impiegato che sta alla scrivania e riceve una mail senza rendersi conto che quella mail è infetta perché non è stato formato, non è stato addestrato a riconoscere i potenziali sintomi, si trova in una situazione di poter causare un attacco informatico, di poterlo facilitare involontariamente, ma si trova anche nella posizione di poter dire: io so come difendermi e quindi resisto e blocco un attacco. Questo credo che sia la più importante lezione di questi ultimi
anni.
Anche
perché quello che sta dicendo Paolo Attivissimo è, in buona sostanza, potremmo diventare tutti dei soldati zombie nelle mani di malintenzionati, Angelo Consoli.
Non solo.
E non solo.
Sì, direi proprio che oltre che essere dei bersagli, siamo, ed è molto più grave, siamo tutti dei vettori d'attacco. Quindi se qualcuno, usando la parola zombie, che è una parola un po' del nostro gergo, viene posseduto da qualche virus, la sua macchina, il suo cellulare, il suo frigorifero può essere un vettore d'attacco per lanciare attacchi verso altre entità. Questo è un po' intrinsecamente il grande punto di debolezza del sistema, perché puoi far danni da un frigorifero di Lugano, puoi essere parte di un attacco verso la Malesia. D'accordo?
Quindi, attenzione a quando apri il frigorifero per prendere la bottiglia dell'acqua.
Questa è la realtà nella quale viviamo oggi.
Alessandro Longo, tutto questo, insomma, prefigura scenari veramente che possono sembrare quasi fantascientifici, e invece non sono per nulla fantascientifici, è realtà dentro la quale ci muoviamo ormai, anche perché lo leggiamo quotidianamente, poi voi esperti seguite quello che succede, la cronaca, ma si ha l'impressione, cioè, quando si fa una guerra guerreggiata, no, c'è uno scopo di conquista, uno scopo di abbattimento di un potenziale nemico, ma in una guerra diffusa come quella che può essere una guerra cibernetica con attacchi incrociati, chi ne trae poi alla fine il vantaggio? Perché qui anche c'è come dire, la dimensione di un altro player importante, che sono le aziende informatiche, le aziende che forniscono poi la tecnologia, che non si sa bene quale ruolo possono svolgere, svolgono o non svolgono. Insomma, chi è che ne trae vantaggio da tutto ciò?
Beh, ne trae vantaggio chi
dispone della tecnologia.
Chiaramente le aziende informatiche, è ovvio, però loro sono un po' i pompieri, pompieri a pagamento, però ecco, aiutano.
Sì, pompieri che però intanto vanno in giro con lanciafiamme anche loro, insomma.
Perché dici così? Gli attacchi informatici, parliamo di quelli sponsorizzati dagli stati, che sono quelli...
No, scusami se ti spiego perché dicevo così, perché stavo pensando alla vexata question, come dicono, al caso insomma ancora non soluto della tecnologia cinese rispetto al 5G, e quindi i cinesi magari potrebbero disporre di una tecnologia che serve per spiare gli americani e l'Occidente, e quindi sono pompieri o sono incendiari?
Le aziende tecnologiche, se per aziende tecnologiche intendi fornitori di tecnologia in genere, quindi non tecnologie
informatiche, quelli che c'hanno
Huawei,
i soldi,
certo. O ZTE, insomma le aziende cinesi, in questo caso loro c'hanno forse più da perdere al momento, dato che tutti i sospetti sulle loro tecnologie in teoria potrebbero minacciare il loro business. Ancora gli ultimi dati dicono che ancora questo non sta avvenendo, perché queste aziende vanno ancora molto bene. Huawei ha fatto appena pubblicato una trimestrale molto, molto buona, quindi evidentemente il presidente americano Donald Trump ancora non è riuscito ad azzoppare il gigante cinese,
anche perché la trimestrale non ce l'ha così buona, insomma, visto che oggi si dibatte anche del suo impeachment a Washington. Vabbè, però insomma questi sono altri, non usciamo
però,
dal seminato.
Però io volevo sottolineare soprattutto questo aspetto, no? Perché ci importa, perché ci deve importare? Restiamo sulla cyber war, sulla guerra, perché se no, se parliamo di cyber crime, ne parliamo quasi ogni trasmissione, è quasi scontato che ci debba interessare se qualcuno può, certo, rubarci i nostri dati, quindi rubarci la nostra identità, accendere un mutuo a nostro nome, no? Rubarci i soldi dal conto corrente. L'aspetto più interessante che sta emergendo negli ultimi mesi con la, diciamo così, guerra fredda tra Iran e Stati Uniti è che molto, molto del conflitto si sposta sul cyberspazio, come cyberspazio, come dicono anche alcuni, anche si potrebbe anche dire così, cyberspazio, una parola greca, no? Cyber. E perché si sposta lì? Beh, è evidente che al momento gli Stati Uniti hanno il predominio della forza fisica, forza militare, con la caduta dell'Unione Sovietica, veramente non ci sono paragoni tra la potenza militare americana e quella di potenziali avversari che sono ancora la Russia, la Cina o la Corea del Nord, l'Iran, è chiaramente molto squilibrato. È evidente che questi paesi, anche la Russia, devono investire invece su altro per continuare a dar fastidio al gigante americano e contemporaneamente difendersi dagli attacchi al gigante americano, perché qui abbiamo appena ricordato Stuxnet, la prima cyberarma vera e propria, è nata da un accordo americano tra America, Stati Uniti e Israele per indebolire il progetto iraniano nucleare, no? Quindi è nato lì. Loro poi hanno cominciato a sviluppare in Iran il proprio arsenale cyber per cominciare a difendersi e cominciare anche a contrattaccare, e lo stanno facendo, lo faranno sempre di più. Quindi sul piano fisico non c'è uno scontro, al momento speriamo non ci sia mai.
Certo. Beh, anche se bisogna ricordare che tra le preoccupazioni emerse dal rapporto che citavamo all'inizio del World Economic Forum, anche il potenziale insomma di rischio di conflitto atomico e comunque di uso di armi,
sì,
distruzione,
non è tra e poi sappiamo che può nascere un conflitto prima
certo.
Nel cyberspazio e poi trasferirsi sul campo di battaglia, diciamo, più fisico, ma è anche vero che il confine tra fisico e digitale è sempre più sottile, forse non dovremmo nemmeno più usare questi termini, perché io con un attacco cyber, l'abbiamo appena detto, potrei paralizzare la capacità offensiva militare di un paese, potrei addirittura, è stato provato, deviare un missile, farlo tornare al punto di partenza, quindi effettivamente i confini sono molto stretti, non c'è una dichiarazione, questo però è vero, formalmente non c'è una dichiarazione di guerra, per fortuna, tra Stati Uniti e Iran, le cose vanno secondo i binari di quella che un tempo si chiamava guerra fredda, quindi attacchi, sì, conflitti sul piano economico, quindi appunto l'embargo, conflitti cyber, però non militari in senso stretto.
Angelo Consoli, diceva Alessandro Longo, certo la potenza di fuoco maggiore dal punto di vista militare ce l'hanno gli Stati Uniti, poi ci sono gli altri paesi che possono in qualche modo infastidire questa potenza attraverso appunto attacchi cibernetici mirati, e quindi penso soprattutto al ruolo della Russia, della Cina, ma anche dello stesso Iran o di altri paesi, o Israele che viene considerata una, o dei paesi dell'est che non si sa bene in quale emisfero si muovano. In questo contesto internazionale così diffuso, così malleabile anche all'osservazione e eventualmente alle strategie che si possono mettere in campo, la Svizzera com'è posizionata? Che ruolo gioca? Ma soprattutto che ruolo rischia di dover interpretare, o addirittura che situazioni rischia di dover subire?
Ma a livello cibernetico o di cyberspazio, la Svizzera ha un ente a disposizione di tutti i cittadini, che è Melanie, per l'informazione di quello che sta succedendo, che due volte all'anno pubblica anche un rapporto, oltre che costantemente rendere attenti su quelle che sono le tendenze e i rischi per il cittadino, per le aziende.
E qui siamo piuttosto però sul lato del cybercrime.
Certo.
Ecco, per quanto riguarda la cyber war, come siamo messi?
La Svizzera dispone anche dei servizi di informazione, che per rapporto ad altre nazioni sono
insignificanti o esigui,
assolutamente esigui, però è una necessità che ogni nazione ha, fanno i loro compiti e soprattutto stanno informati su quello, appartengono a un network. Oggi non c'è più, a livello di informazione, non c'è più la nazione, la mia, la tua, ma si crea un network, di una rete di collaborazioni dalla quale si ricevono e con la quale si scambiano informazioni. La Svizzera gioca questo ruolo sostanzialmente.
E dopo c'è il ruolo delle grandi aziende, delle grandi piattaforme. La Svizzera è pur sempre comunque il luogo di snodo, e quindi, pensando allo stesso World Economic Forum, che è uno snodo politico, è uno snodo anche di geopolitica, ma c'è poi il ruolo delle grandi aziende anche, che è importante, e anche questo aspetto va ricordato.
Ah, certo, le grandi aziende, le grandi banche.
Sì,
prendiamo le banche, ma prendiamo le grandi aziende. Se pensiamo a quello che è successo, che sta succedendo tra Iran e Stati Uniti,
di cui peraltro la Svizzera è anche curatrice, diciamo, delle questioni.
Vabbè, quello,
insomma, anche lo spionaggio anche lì.
Ma quello è una carica politica. Ma direi che quello che sta succedendo, quando ci si aspettava, soprattutto immediatamente dopo il fatto, quando ci si aspettavano le rappresaglie, le multinazionali, incluse quelle con sede in Svizzera o svizzere con sede nel mondo e quindi anche negli Stati Uniti, qualche pensierino se lo sono poste, e anche a livello di cyber sicurezza qualche responsabile della sicurezza di queste aziende è stato sollecitato dai consigli di amministrazione: come siamo messi, cosa possiamo temere, cosa possiamo aspettarci, abbiamo un piano di contingenza. Queste sono cose che ore dopo il fatto si sono scatenate su queste aziende, che hanno portata globale, quindi sono esposte anche in queste nazioni.
Io vorrei tornare dopo sulla questione della fragilità, no? Perché i casi anche recenti, quello delle ultime ore peraltro annunciato da Swisscom con la PAN ai numeri di emergenza, voglio dire, è bastato un problema, diciamo, proprio tecnico e improvvisamente eravamo senza o quasi possibilità di chiamare i numeri di sicurezza. Può mettere in crisi davvero una fragilità del sistema, può mettere in crisi davvero tutto il nostro sistema di comunicazione. E vorrei poi tornare anche sulla questione del cosa possiamo fare noi allora in prima linea, in trincea, per cercare anche di capire il contesto dentro il quale ci stiamo muovendo. Anche questa mattina, lo avete capito, è abbastanza complesso, ma cerchiamo di darvi una visione la più ampia possibile, poi ognuno si fa ovviamente la sua idea. E se avete delle domande, siamo qui fino alle 11:56-57.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Stiamo parlando questa mattina anche di strade virtuali, quelle attraverso le quali scorrono i dati che ci collegano a livello mondiale, a livello globale, e anche quelle ogni tanto si intasano, si chiudono, addirittura franano alcune reti ogni tanto, o subiscono dei shutdown, come li chiamano gli esperti, delle perdite, no? E improvvisamente tutto si blocca. Adesso, senza entrare appunto nel merito dei singoli casi, però questo, Paolo Attivissimo, e dopo voglio sentire anche gli altri due interlocutori con cui stiamo parlando questa mattina, che sono Angelo Consoli, responsabile del laboratorio di sicurezza informatica della SUPSI, e Alessandro Longo, che è il nostro collaboratore che si occupa di questioni digitali, anche come direttore di agendadigitale.eu. Paolo Attivissimo invece lo conoscete perché è collaboratore anche di Rete 3 con il disinformatico tutti i venerdì mattina. dove spesso magari si parla anche di casi come questi, che appunto mettono in luce la questione della fragilità, che è uno degli elementi che è emerso come preoccupazione principale del presente e del futuro. Come si può esplicitare questo concetto di fragilità per farlo capire in maniera proprio semplice, ma tangibile? Ma
fondamentalmente noi abbiamo trasferito moltissimi dei nostri servizi di comunicazione su internet, e internet per sua natura ha degli elementi, dei punti di particolare fragilità. È un po' come dire: se devo bloccare un aeroporto mi basta una bomba fatta cadere da un aereo sulla pista dell'aeroporto, e non importa quanta infrastruttura ho intorno, quello è il punto più fragile della struttura. Se devo bloccare se devo paralizzare un paese, qual è la cosa che mi conviene attaccare? Qual è il punto più fragile? Può essere una centrale elettrica, può essere la rete di distribuzione, può essere la rete di telecomunicazione. Questi sono principi di base di tutte le strategie di guerra. Ricordo anche i tempi della Jugoslavia, quando ancora si faceva l'ex Jugoslavia, quando si facevano gli attacchi per paralizzare il paese, il bersaglio, in modo il meno possibile cruento, si buttavano bombe di grafite sui punti di distribuzione della corrente elettrica, in modo che andassero in cortocircuito, la corrente saltasse senza aver distrutto fisicamente la centrale. Quindi oggi siamo in un'epoca in cui, invece di far cadere la bomba di grafite, si prende uno strumento informatico e si decide di attaccare quel singolo punto di vulnerabilità. E forse è questa la riflessione che dovremmo fare. Stiamo lavorando sempre più spesso, sia a livello personale, sia a livello aziendale, sia a livello infrastrutturale, con sistemi che hanno dei punti singoli dai quali dipende l'intero funzionamento. Non siamo più abituati alla ridondanza, vale a dire, di solito quando costruisci una nave metti due motori, se si rompe uno hai perlomeno metà della potenza disponibile nell'altro.
Alla peggio ti porti i remi.
Zoppichi, però in porto ci arrivi. E quando invece si dice no, ma per risparmiare possiamo mettere semplicemente un singolo motore
grande. Tanto funziona sempre bene.
Di solito funziona, quindi perché disperarsi? Ed è proprio questo, è un problema forse di mentalità, vale a dire, noi siamo stati abituati nei decenni scorsi a essere pronti a delle emergenze. Siccome le emergenze non si sono manifestate, ci siamo rilassati. Quindi il mito secondo il quale, per esempio, internet era nata come difesa contro gli attacchi nucleari, una rete che resiste all'attacco perché non ha un punto centrale, questo ormai non è più così. L'idea era quella, ma la realizzazione concreta di internet oggi dipende da tantissimi punti di vulnerabilità singoli. Crolla quello, crolla tutto quello che le sta intorno. E quindi dovremmo forse riflettere su che cosa vogliamo realmente. Se vogliamo giocare al massimo risparmio e rischiare di trovarci improvvisamente con grosse avarie, non necessariamente dovute a un attacco informatico, un attacco, una guerra digitale, ma semplicemente a un malfunzionamento, o se vogliamo invece pensare anche concretamente a fare un investimento di protezione. Il giorno in cui quella pan arriva, ci rendiamo conto che sono stati i soldi spesi bene.
Angelo Consoli, con buona pace del concetto di cyber security, cioè di sicurezza informatica. Noi, quando ci siamo sentiti per questa trasmissione, parlandone, a un certo punto io provocatoriamente ho detto a professor Consoli: forse il concetto di cyber security non significa neanche più niente a questo punto. Lui ovviamente la vede da un altro punto di vista. La mia ovviamente era una provocazione.
Sì,
però
direi che il concetto di cyber security, se vogliamo, assume una nuova veste, una nuova dimensione quando ci accorgiamo che passa dal computer, dal piccolo virus che mi rubava i file a casa 15 anni fa, a qualcosa molto più globale. Appoggio pienamente quello che diceva Paolo Tivissimo riguardo ai sistemi, riguardo oggi non c'è, penso, più niente che non ha un livello di complessità altissimo. Quindi, primo problema dei sistemi che sviluppiamo, che usiamo oggi tutti, è l'alta complessità. Sviluppare, usare un sistema complesso significa concepire un sistema complesso, avere grosse difficoltà nel testarlo, grosse difficoltà nel capire a fondo tutte le implicazioni di questo sistema e nel mantenerlo. Quindi possono succedere dei problemi in cui ti trovi per svista o per una serie di circostanze a scoprire che c'era un singolo punto debole nel tuo sistema, cade quello e improvvisamente il sistema subisce delle conseguenze che non ti aspettavi. Quindi questo è un grosso problema. L'altro problema è l'interconnessione, che in questo caso non si applica al caso che chiedevate di settimana scorsa con Swisscom, ma il fatto che i sistemi sono sempre più interoperabili, interconnessi, quindi mi serve che una serie di elementi siano tutti attivi per poter usare Google Maps sul cellulare. Cioè a me non basta avere la connettività del cellulare per poter navigare oggi, mi serve anche che ci sia un server da un'altra parte che funzioni e che quel server riceva a sua volta delle informazioni, per dare un esempio. Ecco, questa è la grossa difficoltà nella quale oggi operano tutti coloro che sviluppano e vendono servizi basati sulla tecnologia, quindi quasi tutti.
Anche perché, dalle parole di Angelo Consoli, ma anche quello che diceva prima Paolo Attivissimo, si evince che in fondo abbiamo tre vertici del triangolo. Da un lato ci sono gli utenti, cioè ognuno di noi, ci sono gli stati che si possono fare la guerra, sviluppare delle tecnologie, difendersi da attacchi e hanno anche, diciamo, il know-how e gli strumenti a disposizione per cercare di governare la situazione. E poi, Alessandro Longo, ci sono le grandi aziende. Le grandi aziende giocano comunque un ruolo in tutto questo ed è sempre più difficile capire quale deve essere, quale può essere la loro posizione in tutto questo. I casi ai quali potremmo fare riferimento adesso, pensiamo al caso NSA negli Stati Uniti, no? Le porte aperte da Microsoft, da Apple e chi più ne ha più ne metta, cioè le aziende a questo punto diventavano quasi complici, no? Di azioni di spionaggio dello Stato e quindi lasciavano aprire i bocchettoni e poi insomma tutto passava, cioè, basta che non ne sappiamo niente, vi lasciamo le chiavi, fate quello che volete. E oggi il ruolo delle grandi aziende, qual è, quale deve essere, quale potrebbe essere in tutto questo, in questo triangolo in cui appunto noi siamo uno dei vertici?
Si intende grandi aziende tecnologiche?
E
no?
Beh, quindi quelle che hanno in mano, quelle che adesso per esempio appunto pensiamo a Facebook, vogliono addirittura entrare nel mercato della moneta, no? E addirittura superare le banche centrali e dire ci facciamo la moneta nostra. E diventano un'entità autonoma in qualche modo.
Io,
no?
Sì, come giustamente hai detto tu, lo scandalo NSA, no? Che è stato rivelato da Edward Snowden, l'ex analista della CIA, adesso in esilio volontario in Russia per sfuggire alla condanna in America come traditore. Probabilmente quella vicenda lì è stata, secondo molti, il principale evento tecnologico dello scorso decennio, degli ultimi 10 anni, perché ha rivelato tante cose, ha rivelato la possibilità di una sorveglianza di massa, ecco, da parte bene o male di un paese democratico come gli Stati Uniti, ma ha anche rivelato, ecco qui, il ruolo delle grandi aziende tecnologiche, senza le quali questa sorveglianza di massa probabilmente non sarebbe stata possibile, non sarà possibile. Ecco, qual è il ruolo delle grandi aziende? Senza di loro probabilmente non avremmo avuto questa grande trasformazione digitale concentrata peraltro in poche mani, in pochi luoghi anche, e attraverso i quali è possibile poi condurre una sorveglianza massiva su tante persone. Queste aziende prima di tutto hanno in qualche modo collaborato, chi più chi meno, a quella sorveglianza dell'agenzia americana NSA, hanno collaborato, hanno dovuto collaborare, alcuni sono rifiutati.
In tempi più recenti pensiamo al caso della Cina, insomma, quando si diceva che le aziende, poi la storia di Hong Kong, insomma, che non si sapeva bene quale ruolo svolgessero, insomma, aziende insomma, i nomi con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni praticamente, se sono conniventi, non sono conniventi, stanno da una parte, stanno da quell'altra. E appunto, ma la domanda rimane, che ruolo devono giocare queste aziende? Che ruolo giocano in tutto questo?
Sicuro il ruolo che stanno giocando, un ruolo che è un po' ambiguo, e questo lo vediamo chiaramente, perché da una parte fanno la faccia dei protettori della democrazia, dall'altra, per motivi di profitto, di interesse, anche di breve termine, devono sottostare alle logiche che abbiamo detto prima di sorveglianza massiva, o perché devono fare accordi con gli stati, per esempio gli Stati Uniti devono sottostare a certe richieste, molte delle quali forse nemmeno sono note al pubblico, non saranno mai, chissà. Ma anche il semplice fatto che loro hanno concentrato sui loro server, sui loro sistemi, i loro servizi, i dati di miliardi di persone, un fatto già questo unico nella storia dell'umanità, già questo crea i presupposti di una sorveglianza massiva come mai è stata possibile. Ci sono delle inchieste bellissime negli ultimi mesi, se pubblicati dal New York Times, ancora in questi giorni, sull'esistenza di Clearview, un'app, un servizio che permette con riconoscimento facciale alle forze di polizia di identificare qualsiasi persona che si trovi davanti, come riesce, ha preso 3 miliardi di foto da Facebook e da altri siti, altri servizi. Insomma, questa grande disponibilità di dati concentrati in pochi luoghi facilita tantissimo il compito di chiunque voglia mettere in atto un apparato di sorveglianza massiva. Quindi c'è una responsabilità certamente delle grandi aziende. Cosa possano fare, cosa debbono fare, non lo sa nessuno, perché dovrebbero indebolire il proprio ruolo, forse dicono alcuni, in nome della democrazia, sì, però dicono altri, se indeboliscono il loro ruolo, allora permettono alla Cina più facilmente di sviluppare le proprie tecnologie, le proprie aziende nazionali, che hanno logiche, se possibile, ancora peggiori, perché sono dettate da un paese non democratico. Quindi ecco, la soluzione sicuramente non è in tasca a nessuno al momento.
Anche perché Alessandro Longo mette in risalto un aspetto importante, cioè noi dobbiamo ragionare sempre in maniera multiplanare, cioè parliamo di aziende, parliamo di stati, parliamo di scontri ideologici tra ideologie diverse, però poi ognuno può giocare su diversi piani e quindi imbrogliare il gioco e le carte. E vedevo che Paolo Attivissimo e Angelo Cossio annuivano le parole di Alessandro Longo e volevano commentarle brevemente.
Sì, Paolo Attivissimo. Io aggiungerei a questo triangolo ideale un angolo ulteriore, che è quello dei ricercatori. Vale a dire, c'è una grandissima attività di ricerca verso la sicurezza informatica che non dipende direttamente dai governi, non avviene a livello militare, ma avviene a livello universitario, a livello di esperti in generale del settore, che sta rivelando delle soluzioni a questi problemi non trascurabili e anche delle situazioni che facciamo fatica a immaginare. Per esempio, se qualcuno dovesse fare la classica simulazione, qual è il punto più fragile di una società democratica? Le telecomunicazioni, l'energia elettrica? No, il sistema di voto. Quindi, per esempio, un sistema di voto elettronico facilmente manipolabile sarebbe un bersaglio molle da colpire. Queste critiche che sono state mosse alla proposta di cybervoto svizzero, per esempio, sono arrivate, le analisi che hanno dimostrato la fragilità e quindi hanno fermato questa attività, sono arrivate dai ricercatori esterni. Sarah Jamie Lewis e altri del settore hanno pubblicato, grazie alla disponibilità del software originale, e quindi è lodevole il fatto che le poste abbiano deciso di fare questa specie di concorso aperto per dire mettiamo alla prova la robustezza dei nostri sistemi. Grazie a questa trasparenza è stato possibile analizzare, e quindi i ricercatori indipendenti sono riusciti a dimostrare che c'era un problema e quindi proporre delle soluzioni per risolverlo. E credo che quindi ci sia questo ulteriore attore all'interno di questo teatro di guerra che non è trascurabile, e soprattutto cambia le cose, perché mentre prima la potenza militare dipendeva dall'acciaio, dipendeva dai cannoni, dagli aeroplani, dalle bombe, oggi dipende dai cervelli. Se abbiamo un paese piccolo ma con dei cervelli estremamente allenati e sostenuti da un'infrastruttura di educazione che li può mantenere e incoraggiare, allora un paese piccolo può diventare una grande potenza informatica.
Qualsiasi riferimento alla Svizzera è puramente casuale, e qualsiasi riferimento all'intelligenza artificiale altrettanto, anche perché anche lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è un bel tema che potrebbe entrare, ma non ci entriamo oggi perché non abbiamo più il tempo. Però siamo alle conclusioni. Diceva Paolo Attivissimo, siamo non più nel triangolo delle Bermuda, siamo in un quadrato. Angelo Consoli, dentro questo quadrato come ci dobbiamo muovere?
Allora, mi aggancio subito al volo al tema del caso del voto elettronico dell'anno scorso, che va esattamente nella direzione di quello che dicevo poc'anzi. abbiamo grossa difficoltà a testare le cose, a testare i nuovi sistemi che usiamo, ed è stato giustissimo buttarli, diciamo, nella comunità e dire: signori, fatene quello che volete, è meglio che me lo demolite adesso, prima che io lo metta in atto, piuttosto che scoprire dopo le lacune, cosa che altri paesi e altri attori non hanno fatto. Quindi, come diceva Paolo, lodevole il fatto che sia stato messo
come
a disposizione.
Come si usava una volta con le cassaforti, li si faceva testare, sì, appunto, ai rapinatori. No?
Tornando alla ricerca, c'è tantissimo che viene fatto nell'ambiente della ricerca. Noi stessi siamo parte di progetti europei da diversi anni. Per esempio, attualmente col gruppo di sicurezza stiamo lavorando a un progetto, si chiama Red Cyber SG. Praticamente è un progetto per aiutare, e qui estendo il quadrato a un pentagono, non dimentichiamo che uno degli elementi, a detta degli esperti, più vulnerabili di tutto il sistema sono le piccole e medie imprese. Il 61% degli attacchi informatici, delle perdite di dati registrate lo scorso anno, andavano verso le piccole e medie imprese. Le grandi, per dirla in soldoni, hanno i mezzi per difendersi. È per quello che, se voglio attaccare una grande, come attaccante, come hacker, non vado ad attaccare l'azienda, ma, come citavo all'inizio, al limite cerco di infiltrarmi tra i fornitori e poi da lì vado ad attaccare. Si citava prima l'Austria. Entrare in un governo non vuol dire attaccare quel governo, vuol dire essere presenti in quel governo per poter vedere quali sono le relazioni con altri governi, ad esempio. Quindi spesso, ancora, usare un vettore verso gli altri. Questo è il nostro progetto va verso le piccole e medie aziende per dare formazione ai responsabili della sicurezza delle aziende, priorizzare i rischi, rispondere e monitorare, diciamo, quindi osservare quali sono i rischi principali. Agganciandomi, per chiudere, a quello che era il discorso sul World Economic Forum, abbiamo in mano anche il rapporto dell'anno scorso, dove praticamente vengono citate 5 categorie di pericolo, e quella dei sistemi tecnologici, non necessariamente cybercrime, ma i sistemi tecnologici, è seconda solo ai problemi ambientali. Poi abbiamo problemi geopolitici e problemi d'altro tipo, economici. Diciamo che in grosso modo, se si guarda al radar internazionale sul settore, quella dei sistemi informatici o i sistemi tecnologici è una delle grandi problematiche dei nostri tempi. È riconosciuta già l'anno scorso e mi aspetto che nel rapporto che verrà emanato quest'anno sarà ancora coperta, se non enfatizzata.
Alessandro Longo, 30 secondi conclusivi per dare un suggerimento a chi ci sta ad ascoltare.
Qual è il nostro ruolo di soldati, si diceva anche prima, nei confronti di una cyberguerra, diciamo questo. In tempi di guerra reali ognuno di noi aveva il compito, i nostri antenati sicuramente, di non dare informazioni al nemico, quindi di non collaborare anche involontariamente parlando di segreti. Ecco, una cosa simile si potrebbe fare, analoga, ecco, in tempi di cyberguerra digitale, cyberguerra. Cerchiamo di non offrire spunti o sponde a un avversario. Cerchiamo quindi di essere più protetti possibile a livello di testa e di informazione.
E soprattutto di consapevolezza, verrebbe da dire. L'unico problema è che spesso il nemico non sappiamo chi è, e quindi questo è una questione che ovviamente rimane anche interessante per capire appunto quali saranno gli scenari futuri. Come sempre, l'argomento lo riprenderemo, si potrebbe continuare per ore a parlarne, perché si potrebbe parlare del ruolo dei privati in tutto questo. Sto pensando agli ultimi avvistamenti in Ticino, per esempio, della rete di satelliti lanciati da Elon Musk, che tanto ha fatto discutere, no? Perché si è detto: cosa sta combinando Elon Musk adesso, la diffusione di internet attraverso lo spazio? Immaginate quali scenari prefigura anche dal punto di vista di possibili attacchi, di possibili difese, di diffusione della rete. Siamo dentro questa cybersfera, questo quadrato che forse è un pentagono, del quale abbiamo parlato con i nostri interlocutori di questa mattina, che ringrazio: Paolo Attivissimo, Angelo Consoli, Alessandro Longo. Ne torneremo a parlare sicuramente. Intanto, da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto con Mille Voci, ci risentiamo domani mattina.